Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
La pioggia mattutina, la gioia, la Simonetta nell'aria elettrica col suo golfino grigio perla e il mitra d'armacollo. L'insurrezione di Padova fu un fatto abbastanza importante. La nostra felice trovata di primavera. Eravamo nelle strade, armati, eccitati, giovani. Finiva la guerra con notevoli atti e spari. Pure devo confessare che la cosa più importante mi pareva lei, la figuretta aggraziata, il viso serio da insurrezione. Avrei voluto dedicarmi a contemplare lei insorta, ma c'era da fare. La covata di Spartaco si disperse per la città, prima a promuovere l'insurrezione, poi a tentare di dirigerla. Un sacco di gente cominciava a farsi avanti e l'impressione generale era che ci venissero molto tra i piedi. I più importanti erano riuniti presso i padri gesuiti, stavano nella sala d'ingresso, in crocchi, discutendo. Dalla strada si vede il Pra della Valle. C'era un'automobile ferma in mezzo alla via selciata con un muro da una parte e dall'altra i portici. Qua e là c'erano gruppetti di partigiani. Come in uno scherzo cominciarono a esplodere proiettili tutto attorno. Agli strappi sulle lamiere dell'auto riconobbi la mitraglia da 20. Sparavano dal Pra della Valle infilando tutta la strada. Sarà stato un plotone. Si distingueva qualche elmetto sotto gli archi in fondo al Pra. In due o tre ci mettemmo dietro i pilastri e cominciammo a sparare anche noi. Faceva l'effetto di tirare piselli con la fionda. La macchina bruciava. Provai ad avvicinarmi un po' ai mitraglieri. Anche gli altri, per conto loro, cercavano di fare lo stesso. Il portico era pieno di cose che rimbalzavano. Feci due pilastri. Al terzo c'era un ragazzo seduto per terra, voltato all'indietro. Sulla spalla gli si era formata una macchia di sangue. Cercai istintivamente le gocce sul marciapiede, ma non ce n'erano ancora. Pensai con grande compiacimento, più 48 di così si muore. Poi lo tirai sotto il portico. C'era un portone tipicamente padovano, di quelli che pare custodiscano una casa abbandonata. C'era un campanello senza nome e lo suonai. Il portone padovano fece uno scattino. Dentro c'era un ingresso ampio e vuoto, uno scalone. E in cima allo scalone, perfettamente incredibili, due giovani donne bionde e graziose che già scendevano i primi gradini con le braccia amorevolmente distese. Pareva di essere caduti dentro a un componimento patriottico. Il piacere era schiacciante. Siamo in una stanza con le finestre alte, molto padovane, affacciate su un giardino. Il ragazzo ferito è seduto su un letto, ha il busto nudo e le ragazze gli si affaccendano intorno. Una delle due, la più carina, è vestita da infermiera. Ha i capelli biondo cenere e sta affasciandogli la spalla con fasce vaporose. Ci disse che studiava legge, ma aveva fatto i corsi di Croce Rossina e si vede che aveva in casa l'uniforme bianca con la croce scarlatta. Forse avrà pensato anche lei, un'occasione così non torna più. Infatti, come schema, è frequente nell'Orlando innamorato, ma rara nella vita. Io l'ho incontrata ben poche volte e sempre ho sentito acutamente la voglia di restarci e non tornare di qua. La Croce Rossina mi riaccompagnò fino in cima alla scala. In fondo mi voltai per salutarla e la vidi com'era, vergine, linda. Un po' sul magro. Da basso le sparatorie continuavano. Ogni tanto i tedeschi da in fondo al Pra spazzavano la strada con le loro cartocciate di mitraglia. Se sono anche solo una dozzina, pensavo, e volessero proprio venire qui, chi glielo può impedire? Sono 5 anni che fanno pratica. Una strada più, una meno, per loro fa tutto lo stesso. Così entrano dai gesuiti e ammazzano i pezzi grossi che stanno disputando chi farà il discorso in piazza e poi magari anche i gesuiti. Quasi quasi se lo meritano, quegli incoscienti. Pensai di andarli almeno ad avvertire e attraversai di corsa il tratto scoperto fino al palazzo. ma quando entrai dall'ingresso nella sala, lo spettacolo di questa gente che ci calava, frammischiata ai gesuiti, mi fece perdere il senso della misura e mi misi a gridare come un ossesso. La folta adunanza tacque. Il rumore della mia rabbia mi infuriò ancora di più e senza volerlo cominciai a bestemmiare ad altissima voce, intercalando i pezzi della comunicazione che intendevo fare. Non so se in quella sala, nell'intera storia dell'istituto, si fossero mai udite bestemmie a voce così alta. I presenti mi ascoltarono senza proteste ma anche senza vero interesse. Poi si voltarono di nuovo a formare i loro crocchi. Tornai nel sottoportico tra gli altri, irritatissimo. Eravamo in 3 o 4. Facevamo le corsette tra i pilastri, incrociandoci a zigzag, tirando un po' di piselli per rappresentanza. Quando i tedeschi si decisero a venir fuori, mi dissi: «Ci siamo. Questo è il momento delle bombe a mano. Tanto non serve a niente. Gli sta anche bene a quelli là». Ma i tedeschi, un gruppetto di signori in glauco, stranamente avevano alzate le mani e le tenevano su. Maria Vergine, non li avevo mai visti così e quasi mi spaventai. Dalla destra vidi irrompere una frotta di borghesi armati. Corsi fuori e feci a tempo a gridargli: «To, prendeteli in consegna!» prima che se li fagocitassero di propria spontanea volontà. Di sparatorie grosse io non ne vidi altre quel giorno, solo qualche raffica che mi tiravano isolatamente da finestre e abbaini. Di solito uno svolto di strada e io a loro. Loro a me non fecero niente, e forse neanche io a loro, così siamo pari. La guerra era finita. Tutto a un tratto si era entrati nell'atmosfera di una grande sagra. Chi correva, chi passeggiava, chi marciava. Spuntava gente da tutte le parti, per lo più coi bracciali tricolori. «Ma chi sono tutti questi qui?» veniva da domandarsi. Se a uno svolto partiva una raffica, un tratto di strada si spopolava. Restavano in 2 o 3. Per un po' si tornava a giocare coi pilastri. Poi ricominciava la sagra. Con gli amici ogni tanto ci si incrociava per strada, ciascuno indaffarato per conto suo. A un certo punto vidi la Simonetta di spalle che accompagnava un grandissimo tedesco con un grandissimo cappotto di cuoio nero e un mostruoso elmetto. Lei era graziosa, come sempre. Col mitra ad armacollo e quel suo golfino grigio perla, lo stesso colore dell'aria, accanto alla grande macchia nera del tedesco. Erano a 10 metri davanti a me e in mezzo c'erano gli epifenomeni della sagra. La chiamai forte, si voltarono insieme. Il tedesco era il nostro amico Fiorò. Presto saremo tutti indistinguibili, pensai. Mi salutarono con la mano, lui tutto compiaciuto, lei con quel piccolo broncio da insurrezione che aveva messo alla mattina e faceva un gran bel vedere. Poi tornarono a voltarsi e gli epifenomeni della sagra ci divisero. Ora si era qua, ora là. Le cose sembravano sempre le stesse, invece cambiavano minuto per minuto. Questa insurrezione non è proprio autentica, riflettevo, ma nel suo piccolo, nel suo imperfetto riproduce certamente lo schema e l'andamento generale di queste cose. Ci sono forze impersonali in gioco che si spostano come vortici in un fiume rapido e ciascun vortice sposta gli altri. Pare che manchi un centro e invece se ne formano continuamente. Chi riesce a tenersi in questi centri controlla tutto il resto. Si capiva che cos'è l'arte dei rivoluzionari da insurrezione. Colpo d'occhio, tenersi in anticipo sulla corrente, riconoscere il centro dei vortici in arrivo. Ogni tanto mi trovavo sotto mano una squadra di ragazzi per bene, gappisti veri, anche senza bracciale. Li portavo a fare piccoli snidamenti e occupazioni senza importanza. Mi dicevo: «Che sciupio non adoperarli per qualcosa di grosso con tutto quello che c'è da fare in Italia e la certezza che alcune cose, se non si fanno oggi, non si potranno più fare domani e chissà quando le faranno, che noi saremo già vecchi bavosi e non ci importerà più niente. Non siamo pronti. Ci voleva ancora quanti? 6 mesi, 2 anni, 5 anni di guerra. Ora Padova è di chi la vuole e in tutta l'alta Italia deve essere così. Tra qualche ora o al massimo qualche giorno bisognerà riconsegnargliela. Non varrebbe almeno la pena di fare qualcosina alla buona, non so, l'alta borghesia, alcune gerarchie ecclesiastiche?» Poveri signori, Solo per il fatto di appartenere a categorie che a quel tempo consideravo genericamente nocive all'Italia, corsero questo pericolo nella mia testa. Le cose continuavano a cambiare. I miei compagni arrivavano con macchine mimetizzate, motocarrozzette, pastrani di cuoio, elmetti. Ogni volta che ripassavano parevano più autorevoli. Cominciavano le sfilate, i cortei. Turbe di gente col bracciale marciavano risolutamente, cantando o sventolando qualcosa. Comparivano bandiere alle finestre. Quelle con lo stemma del re facevano una certa rabbia. Quelle senza parevano strambe, come quando si infila un maglione alla rovescia. Un po' alla volta mi veniva un'assurda voglia di ritirarmi subito da questa storia. Andare in biblioteca quella mattina stessa, prendere un libro, mettermi a studiare. A parte che la biblioteca era chiusa. Cominciavamo a orientarci su palazzi, saloni. Qua era scritto comando, qua direzione, qua partito, qua comitato. Stavamo parte sugli ingressi, parte dietro ai tavoli. C'era un grande andare e venire. Nelle sale c'erano persone importanti che facevano comitati. Io ero con Marietto ora. Marietto era uscito di prigione con gli altri politici e i ladri nel corso della mattina. Mi era venuto incontro per strada come un'apparizione in piena luce del giorno, vivo e sano, salvo alcune cose rotte che non si vedevano. A un certo punto eravamo in un salone di un palazzo importante e da una porta lucida e scura venne fuori un uomo piuttosto autorevole, nostro amico e capo, e ci vide e ci chiamò e disse: «Il fondo del giornale che esce domani mattina, il primo giornale libero del Veneto, lo scrivete voi due, fate presto!» Marietto si mise a deglutire e io domandai: «E cosa volete dire in questo fondo?» «Arrangiatevi voi», disse l'uomo. «E io e Marietto qui siamo diseducati», dissi. «Cosa siete? Diseducati, politicamente diseducati. Non abbiamo niente da dire a nessuno. Non possiamo educarci per iscritto a spese del pubblico. Questa è roba per una persona matura». L'uomo, invece di arrabbiarsi, si rattristò. «Ma non sono cose da dire in un momento come questo», mormorò. «Noi abbiamo bisogno di studiare, non di scrivere articoli», dissi. «Gli articoli li abbiamo già scritti sui giornali fascisti, almeno io. Lui no, perché era troppo giovane». La sua faccia diceva: «Che tristezza». I suoi occhi contrariati cercavano qualcosa di meno sconsolante su cui posarsi. Lì vicino c'era Zaccheo, bruno, scattante, occhialuto, bravo ragazzo, con un impianto etico-politico di quart'ordine. Il nostro sarà stato di secondo, i gradi medi del secondo ordine. «Tu!» disse l'uomo. Zaccheo batté i tacchi, portava un elmetto tedesco. «Te la senti di scrivere il fondo del giornale per domani?» «Agli ordini!» disse Zaccheo, confermando coi tacchi. Sprizzava senso di responsabilità. L'uomo autorevole gli diede qualche disposizione e un po' di carta. Poi tornò dentro, là dove era il cuore di quel palazzo importante, e Zaccheo si mise a scrivere. Il nome non me lo ricordo più, e tantomeno il cognome, e non li voglio cercare nei libri. Anche la faccia è andata. C'è una gamma di colore a tre quarti di strada dal biondo verso il castano. C'è il taglio del viso e l'impianto generale della corporatura, che era grande e forte. Il ragazzo non c'è più. Sono restati questi rimasugli che lo rappresentano. Stavo dietro a un tavolo in atto di sbrigare pratiche d'emergenza, con un senso vivo di urgenza e di inutilità. I pavimenti erano grandi e specchianti, il colore dell'aria neutro. Passavano conoscenti in borghese, sconosciuti in divisa, amici indaffarati. Uno venne davanti al mio tavolo, si mise mezzo sull'attenti e disse: «Quei tre che hanno ammazzato a Volta Barozzo sono stati messi nella chiesetta. Questi sono i portafogli». Alla prima carta d'identità che tirai fuori c'era lui che mi guardava. anche dei miei rapporti con questo ragazzo ricordo solo la forma generale. Un sentimento di simpatia, un po' ammirazione, un po' protezione, come dal più introverso al meno e dal meno giovane al più giovane. Alzai gli occhi e dissi al messaggero: «Ma allora questo qui è morto?» Lui disse: «Lo conoscevi?» Mi alzai e mi diressi verso la finestra con l'intenzione di guardar fuori. Questo tipo di esperienza partecipa della natura di una tosse violenta. Stavo in piedi, ma la natura di questa esperienza è tale che si tenderebbe a curvarsi e guardare verso la terra. Mezz'ora dopo entrammo io e Zaccheo nella saletta, dove un gruppo di uomini comitavano attorno a un tavolo. Io provai ad aprire la bocca, ma mi veniva solo un avviso di tosse, così restai a guardare quelli che comitavano. Allora intervenne Zaccheo e fu immediatamente all'altezza. Teneva l'elmetto sotto il braccio, a bocca in su, scattò sull'attenti e annunciò con voce ferma e precisa: «Informo il comitato che il comandante dei gruppi d'azioni padovani è caduto in combattimento questa mattina a Volta Barozzo». I suoi occhi lampeggiavano dietro le lenti degli occhiali a pince-nez. Gli uomini attorno al tavolo presero atto della notizia con discrezione e pareva che dicessero: «Bene, bravi ragazzi, segretario, si faccia un appunto». Poi tornarono alla questione dei manifesti. Andai a prendere i tre morti col camion alla sera. Erano stati messi nella chiesetta. L'effetto principale era come se fossero infagottati nei vestiti. Tutto bene ormai. La verità è proprio questa. Il dolore ha a che fare con la verità. Caricammo questi ragazzi infagottati e li riportammo a Padova. Andai io di persona a ricevere l'ottava armata alleata quando si decisero a entrare a Padova. Ero in pattuglia tra il Santo e il Bassanello, un po' prima di mezzanotte. Ai posti di blocco avvenivano scene curiose. Le parole d'ordine erano tutte diverse. A rigore avremmo dovuto spararci tra di noi ogni 30 metri. Solo l'euforia generica impedì, credo, una strage universale interna. Dicono che l'euforia promuove gli spari, ma è certo che non promuove la mira. Avevo passato l'ultimo posto di blocco con la mia pattuglia, c'era anche la Simonetta col mitra, e si camminava nel buio pesto della periferia oscurata, un lungo stradone fra le case che portava fuori Padova, verso sud. Non c'era nessuno nella strada, naturalmente. Si sapeva che gli alleati erano vicini, ma reparti tedeschi continuavano a passare nei dintorni, alcuni arrendevoli, altri compatti e feroci. Ecco dunque come finisce una guerra. Prima parte un esercito, poi ne arriva un altro. Ma questa non è veramente la fine. La guerra finisce negli animi della gente, in uno un po' prima, nell'altro un po' dopo. È per questo che ci sono ancora queste sparatorie insensate. Da in fondo allo stradone cominciava ad arrivarci uno strepito di grossi motori. Era una cosa compatta, intensa. «Sono gli inglesi?» dissi alla Simonetta per buon augurio, e mi domandavo quante probabilità c'erano che fosse invece l'ultima colonna tedesca. Decisi meno del 30%. «Sei sicuro?» disse lei. «Sicurissimo», le dissi, e lei mormorò: «Sembra un sogno». Sembrava, infatti, letteralmente un sogno. In fondo erano solo 2 anni che li aspettavamo, ma pareva una cosa lunga, lunga. Io ho una certa esperienza di cose che pare non vogliano più finire, a un certo punto si crede che non finiranno più, e poi, quando finiscono tutto a un tratto, pare ancora impossibile e si ha fortemente l'impressione di sognare. Camminavamo in mezzo alla strada, andando incontro all'ottava armata, almeno al 70%. Il rumore diventava sempre più grande, noi in mezzo alla strada buia sempre più piccoli. Si incominciavano a distinguere confusamente i volumi scuri dei carri armati. Erano enormi. Quando fummo a 50 metri feci fermare la pattuglia. Avevamo 2 pile e ci mettemmo a fare segnalazioni. Poi andai avanti un altro po' con la Simonetta. Com'è strana la vita. Sono arrivati gli inglesi. «Benvenuti. Questi carri sono i nostri alleati. Con queste loro gobbe, con questi orli di grandi borchie ribattuti, battute, questi sferragliamenti, queste canne vogliono quello che vogliamo noi. L'Europa è tutta piena di questi nostri enormi alleati. Che figura da nulla dobbiamo fare noi altri visti da sopra uno di quei carri, branchi di straccioni, bande, banditi. Certo, siamo ancora la cosa più decente che è rimasta in Italia. Non lo hanno sempre pensato gli stranieri, che questo è un paese di banditi? Il primo carro si fermò. Sopra c'era un ufficiale con un soldato. Avrei voluto dirgli qualcosa di storico. «Non siete mica tedeschi, eh?» dissi. «Not really», disse l'ufficiale. «Benvenuti», dissi. «La città è già nostra!»
«Possiamo montare?»
disse quell'irresponsabile della Simonetta. Ma ormai la pattuglia non occorreva più. La colonna si sentiva accumularsi dietro al primo carro per centinaia e centinaia di metri. Il rombo dei motori era magnifico. Rientrammo in città seduti sul carro, chiacchierando a urli con gli inglesi. «E chi sareste voi altri?» disse l'ufficiale a un certo punto. Io risposi senza pensare: «Fucking bandits!»
Ma subito mi venne in mente che c'era un risvolto irriguardoso nei confronti della Simonetta e arrossii nel buio.
L'ufficiale gridò:
«I beg your pardon!»
E io gridai:
«Ho detto che siamo i volontari della libertà!»
«Libertà?»
gridò l'ufficiale. E io gli confermai e poi aggiunsi:
«E adesso canto una canzone che vi riguarda, se non gli dispiace!» «Sing away!» disse lui.
E io attaccai. Sono passati gli anni, sono passati i mesi, sono passati i giorni, e se arrivai inglesi? La Simonetta si mise ad accompagnarmi al ritornello. Io sono stonato, lei invece no. Il fracasso confondeva tutto.
La nostra patria e il mondo intero, solo pensiero, salvare l'umanità.
«Cosa dicono le parole?» disse l'ufficiale.
«Che finisce la guerra», dissi. E poi aggiunsi: «E che ci interessa molto la salvezza dell'umanità».
«You a poet?»
disse l'ufficiale. Io gli circondai l'orecchio con le mani e gli gridai dentro:
«Just a fucking bandit!»
Così accompagnammo a Padova l'ottava armata. E poi io e la Simonetta andammo a dormire. E loro li lasciammo lì, in una piazza.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ed un pensiero. È nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ribelle in cor ci sta.
Thank you.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.